Vi ricordate Caserma Gavoglio? Oggi parliamo della rigenerazione urbana e di come un'idea, nata dalla cittadinanza, possa trasformare un intero quartiere. Facciamo un viaggio alla Gaccia a Genova, in un'area che un tempo era del demanio militare. Questo spazio ha iniziato la sua evoluzione grazie a un gruppo informale che a partire dal 2009 ha lavorato con l'amministrazione per ottenere un percorso di partecipazione. Il risultato è non solo un nuovo parco urbano di 16.000 metri quadrati inaugurato nel 2022, ma anche una casa di quartiere gestita oggi dall'ente La Casa nel Parco. Per capire questa trasformazione abbiamo qui con noi chi ha seguito ogni fase, Lucia Tringali. Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a te che mi ascolti. Sono Claudio Pesci e questo è Connessione Educanti, il podcast che vuole offrire spunti e riflessioni per generare bellezza. Perché una buona idea non ha confini e per questo creeremo ponti per realizzare una comunità educante insieme. Buongiorno Lucia e grazie per aver accettato l'invito.
Buongiorno Claudio, grazie a te.
Allora, sono molto contento di essere qua. Mi trovo alla casa di quartiere Casa Gavoglio, giusto? Come la dicitura esatta della
Casa Gavoglio. Gavoglio.
Ma in questo luogo c'è una storia e un impegno ormai insomma di diversi anni. Intanto ti chiedo, prima di addentrarci un po' in questa esperienza, se puoi brevemente puoi raccontare cos'era qui la famosa caserma Gavoglio, nel senso che ricordo hai prima di iniziare questa esperienza della casa di quartiere.
Allora, io ho conosciuto la caserma Gavoglio nel 2009, quando sono venuta a abitare in zona, ed era chiusa. La sua caratteristica era di essere abbandonata da 25 anni, più o meno. E c'era qua in zona un gruppo di persone, un gruppo informale che si chiamava Voglio la Gavoglio, mi hanno tirato dentro subito e questo gruppo ha iniziato a spingere perché il comune si facesse regalare, per dirla in modo molto semplice, dal demanio militare tutto il bene. Era possibile, attraverso la legge sul federalismo demaniale, farsi avere praticamente tutto il bene a zero euro, quindi ne valeva la pena.
Ecco, senti, per chi ci ascolta, esattamente, contestualizza un po' dove si trova la casa di quartiere Gavoglio come zona geografica.
Allora, siamo al Lagaccio, che è il quartiere che nessuno sa dov'è. In genere, quando diamo indicazioni, siamo al Lagaccio, le persone immaginano che sia in cima a un monte, non sappiamo perché, ed è dietro alla stazione Principe, però è difficile vederlo perché quando tu da Principe vai verso Ponente non vedi niente se guardi verso destra, devi salire sul ponte della ferrovia. In realtà dal centro ci si arriva, come hai visto, in 15 minuti, però è un quartiere piccino, giri l'angolo dal Palazzo delle Ferrovie, ti trovi in un paesello, in una situazione chiusa, piena di cemento, dove prima non c'era neanche un giardinetto, un filo d'erba, i bambini giocavano per la strada, letteralmente fermando con la mano le macchine per giocare a pallone, fino a 10 anni fa.
E senti, qual è stato secondo te l'innesco che in qualche misura ha fatto scattare il desiderio di avere una casa di quartiere qua al Lagaccio? Qual è stato il momento che tu ricordi?
Allora, il momento è stato il momento in cui finalmente il bene era disponibile, quindi era possibile da parte del municipio investire delle risorse per ristrutturare almeno una stanza e il piazzale, che era la piazza d'armi, e c'era l'idea di farne qualcosa, ma non un'idea così chiara, però poi con l'esperienza di Torino, che era già molto avanti, delle case del quartiere,
quindi eravate collegati
presa
con l'esperienza
ispirazione,
torinese,
esatto, che... E poi Simone Leoncini, che era presidente del municipio, aveva fatto un bando per una casa del quartiere, e da lì è nato.
Ma per costruire la casa di quartiere c'è stato un coinvolgimento delle associazioni, degli abitanti?
Sì. C'è stata una prima rete Rete, che ha lavorato dal 2015 al 2020, e poi il nostro ente, la Casa nel Parco, dal 2020 ad oggi. Quindi ci sono state due gestioni molto diverse.
E se dovessi raccontare il processo di crescita di questa rete di associazioni, cosa ti viene in mente rispetto...
La prima o la seconda?
Quella che vuoi tu, quella che ritieni più significativa.
Ma allora, la prima è nata in modo molto spontaneo, senza un piano, semplicemente chi era lì, chi aveva partecipato a questo movimento, comitato, in modo abbastanza naturale ha iniziato a rotolare verso la casa di quartiere. La differenza forte tra il primo progetto e il secondo è... intanto la quantità di associazioni che ci sono adesso, che non sono solo del quartiere, ma sono anche della città. Non so, abbiamo Legambiente Liguria, abbiamo il SUC, abbiamo Sarabanda, Circonnavigando, insieme alla piccola associazione genitori e a tante altre, a gruppi informali. Quindi nella seconda gestione c'è più intenzionalità e anche più pensiero rispetto a che cos'è uno spazio pubblico, che cos'è il lavoro di comunità, che cos'è il lavoro sul territorio. Quindi sono proprio due esperienze completamente diverse.
E il coordinamento di queste associazioni è di Librotondo, della cooperativa Librotondo, oppure
no,
non c'è un'identità?
No, è un ente di terzo settore. Okay. Quindi siamo un'associazione di associazioni,
sì,
che si chiama La Casa nel Parco, che ha adesso 28-29 associazioni, sempre in crescita, e è proprio formalizzata in associazione, che
okay,
è una cosa molto diversa. Diversa da una rete informale.
Ok, ok.
Completamente,
senti,
diversa.
Per spiegare cos'è una casa di quartiere, che allora magari sbaglio, correggimi, credo che ufficialmente, formalmente sono due le case di quartiere a Genova. Credo che una è questa e l'altra dal Ponte Morandi, da Rivarolo, giusto? Dovrebbe
sì,
esserci.
In realtà c'è anche la casa del quartiere di Oregina,
ecco,
che
vedi
è
che...
via Costanzi, e la casa del quartiere di Certosa. Allora, la nostra e Oregina sono due esperienze abbastanza simili come lavoro di terzo settore in cogestione con il municipio, ma in quasi completa autonomia,
okay,
anche economica, a parte un piccolo contributo ogni anno del municipio. E la casa del quartiere di Certosa, da quello che so, il poco che so, è nata da una regia del comune di Genova.
Sì, sì.
E quindi ha un progetto anche con un finanziamento cospicuo di costa sulla ristrutturazione.
E senti, dovessi spiegare a chi non ne sa niente cos'è una casa di quartiere, cosa diresti?
Allora, è un pezzetto di casa di ognuno, senza i letti, perché i bambini, per esempio, la prima cosa che mi chiedono è: ma la casa di quartiere dove si dorme? Voi dormite qua? Cioè, dove sono i letti? Le domande che fanno i bambini orientano anche a descrivere bene le cose. Intanto è uno spazio pubblico, quindi è uno spazio dove le persone possono trovare o... semplicemente uno spazio dove stare e non fare niente, quindi si può stare in giardino, guardarsi intorno, ascoltare la musica, collegarsi col wifi, entrare in biblioteca, leggersi qualcosa, oppure partecipare a una delle tantissime attività che organizzano le nostre associazioni o gruppi informali o persone. Quindi è uno spazio dove puoi fare... Poi incontrare le persone anche in modo semplice, senza partecipare necessariamente, non so, a yoga o inglese o balli o giochi da tavolo, oppure puoi coltivare una passione o mettere a disposizione tu quello che sai fare. So, c'è un signore a cui piace fare Qigong e lo fa qui. Con
e tutto chiaramente viene fatto con un coordinamento generale per prenotare gli spazi, che sono in genere,
sì,
molto flessibili, giusto?
Dove sono... Ma allora, abbiamo investito molto i primi anni, il primo e il secondo anno, in una call in modo che fosse il più trasparente possibile come si potevano usare gli spazi. E, sia per i nostri cogestori, quindi le nostre associazioni, sia per gli esterni. E questa idea l'abbiamo presa in prestito da Torino, lo fanno le case in quartiere di Torino, e poi sulla base di tutte le richieste le abbiamo valutate positivamente, tutte quelle che avevano un senso, che ci stavano, abbiamo riempito tutti gli spazi e abbiamo investito più energie e tempo possibile a fare sì che non fosse un effetto condominio, cioè il faccio la mia cosa dalle 9 alle 10
ti avrei chiesto,
e
infatti,
poi questo posto sparisce. Abbiamo investito energie nell'autonomia delle persone, nell'uso dello spazio, nell'organizzazione delle attività e nel essere consapevoli del progetto comune.
Ho capito.
Non siamo ancora arrivati al 100%, però la direzione è quella lì.
Ho capito. E senti, nei processi partecipativi, è una domanda a dubbio, è quella che ti faccio, così un po' pensando anche all'esperienza che stiamo cercando di costruire nel sestiere di Pre con gli hub di quartiere. Quel fatto di coinvolgere più ampio raggio di persone, no? Nel senso non solo associazioni organizzate o persone particolarmente sensibili alla tematica sociale o alla cittadinanza attiva, ma anche, giusto come dicevi tu prima, una persona che semplicemente vuole stare in compagnia, rilassarsi un attimo. Voi in questo avete avuto difficoltà? Siete riusciti subito a entrare in sintonia, a coinvolgere anche chi era più difficilmente raggiungibile?
Ma allora, sì, non è un processo lineare, nel senso che la Casa nel Parco, come ti dicevo, è un hub di associazioni, una parte delle quali fa attività in modo continuativo, una parte no, quindi c'è, magari fa un evento annuale, magari ogni tanto fa attività, ogni tanto no, e poi ci sono le persone, magari del quartiere, che seguono i social, agganciate dalla call, che sono persone singole. La prof di inglese, Maria, abita qua davanti, ci ha trovato sui social.
E quindi avete una dimensione digitale.
Non appartiene a un'associazione, però ha trovato qui un suo spazio in cui dà un contributo bellissimo di attività, con gioia, lei è felicissima e noi anche. E abbiamo visto che questa flessibilità, quindi non solo associazioni, non solo gruppi organizzati, ma persone, gruppi informali, funziona. Anche perché qui c'è la dimensione dell'interno e dell'esterno.
Cioè, avete giardino, un parco esterno meraviglioso. Che...
Il parco sì, il parco è gestito dal Comune di Genova. Il giardino davanti alla casa di quartiere... crea quell'effetto, cioè abbiamo creato noi l'osmosi tra l'interno e l'esterno, e più che altro ci sono diversi pubblici di questo posto, cioè ci sono tante famiglie che portano i bambini dopo la scuola qui ai giardinetti, sai, classici giardinetti,
sì, sì.
Però in questi giardinetti c'è anche una porta, c'è anche un interno che normalmente non c'è. Noi tutte le volte che possiamo lasciamo la porta aperta. Ora, noi siamo qua in biblioteca, di là c'è la porta aperta con la luce accesa. Quindi una famiglia con bambini, anche senza nessuno, può entrare, stare nello spazio gioco, andare in bagno, cambiare un bambino, allattare, leggersi un libro e uscire, possibilmente lasciando in ordine, ma non è un problema questo. Abbiamo lavorato molto sul rapporto di fiducia con le famiglie, anche sul prendersi cura dello spazio, perché tante famiglie hanno proprio la chiave di accesso, il codice di accesso, e possono usarla anche quando non ci siamo noi. Questo ovviamente non sempre funziona, però al 98%, che è una percentuale altissima, fino adesso ha funzionato.
Ma mi sembra, così con occhio pedagogico, che sia un risultato eccezionale quello di avere uno spazio in qualche misura, se ho capito bene, viene anche un po' autogestito, dove le persone si responsabilizzano.
Autogestione è una parola grossa.
Nei limiti, chiaro, però il fatto di avere il codice, entrare, potere, chiaramente c'è una selezione prima, però poi c'è una grossa responsabilizzazione durante e dopo.
Non pensavamo funzionasse così tanto,
perché
vuol
cosa
dire
grossa.
Anche prendersi il rischio di avere tante persone che usano lo stesso spazio e ognuno portando la propria percezione banalmente del lasciare in ordine, lasciare pulito, prendersi cura.
Non tanto sono banalmente.
Tutti i concetti sui quali noi...
La cosa pubblica, insomma.
Esatto. Un elemento secondo me interessante di questo posto, sul quale noi stressiamo le persone, non stressiamo in senso buono, è il noi. Quindi quando noi diciamo a tutti, tipo mantra, già che sei qui fai qualcosa, questo ormai è entrato nella testa di tutti come un'ossessione.
Dovete scriverlo, motivazione, la scritta motivazionale.
Lo scriveremo in tutte le lingue, nella parte di là che stiamo ristrutturando, perché proviamo a far uscire le persone dall'idea del faccio la mia cosa, quindi porto il mio e poi quando finisco la mia attività me ne vado, questo spazio smette di esistere come casa di quartiere, al vengo qui e già che mi faccio le mie prove di musica faccio un po' di giardinaggio, già che faccio l'attività do un'occhiata, magari pulisco qualcosa, ci sono i giochi in disordine, passo, li metto a posto. Non funziona con tutti, però il fatto di ripeterlo tante volte questo fa sì che le persone qui siano costrette, proprio moralmente costrette, a fare qualcosa di diverso da quello che fanno di solito. Anche fosse, non so, buttare la spazzatura per terra o non fare la differenziata, qui qualcuno ti spinge, proprio il nudging che ti dice guarda, quello è il bidone. E a volte funziona, a volte no.
Senti, mi hai fatto venire in mente una cosa come concetto, il concetto di comunità educante, no? Che spesso si usa, è anche inflazionato come termine, però sentendoti un po' raccontare l'esperienza della casa di quartiere Gavoglio, secondo te che pertinenza ha il concetto di comunità educante? Pensi che sia attuale, che in qualche misura rispecchi un po' quello che tu hai raccontato o va anche oltre?
Allora, sono d'accordo con te sul fatto che è stato utilizzato molto
Fa bello dire comunità,
bello.
Come sviluppo di comunità, progetto di comunità.
Esatto, sono quelle parole che secondo me hanno bisogno di sedersi intorno a un tavolo con una bella teiera e biscottini e andare un po' in profondità.
Certo.
Perché sennò rischia di essere o banalizzato o svuotato di significato. E qui si esprime la comunità educante nel tentare, non ci siamo ancora riusciti completamente, di connettere tutti quelli che hanno a che fare poi con gli stessi bambini, non so, la Capra Azzurra, il centro educativo, la scuola, gli educatori dell'educativa adolescenti, il dopo scuola dell'AMPI, dell'associazione dei volontari. I bambini sono sempre gli stessi, però raramente poi i soggetti si mettono intorno a un tavolo a fare un piano, a scambiarsi esperienze, però i bambini girano tutte queste esperienze e con alcune connessioni e altre ancora da creare. Ci vuole tanto lavoro, come sai, ci vuole un sacco di energia, un sacco di impegno per mi viene da citare Danilo Dolci, no?
Beh,
ognuno
certo.
Cresce solo se sognato,
certo.
E questo sogno però va condiviso,
certo.
Non ci siamo ancora riusciti secondo me
ma
qua.
Secondo me uno degli ingredienti del creare, del realizzare una comunità educante è proprio quella che non si è mai arrivati, voglio dire che c'è sempre una tensione sia verso un sogno ma sia verso qualcosa che vorresti vedere in un modo, ma non è detto che vada in quel modo. Insomma, a volte si naviga anche a vista ed è anche proprio il bello, secondo me,
certo.
Perché il tutto perfetto, tutto realizzato,
no,
non
qua.
Ha a che fare con la comunità educante.
Qua sappiamo che è tutto ovunque.
Però è anche vero che questo è un podcast e non dà le immagini, però dovessi dare un'immagine a questo luogo, a questo spazio di casa e quartiere, uno spazio accogliente, colorato, pieno di libri e ci arriviamo poi sui libri e offre veramente tantissime attività per veramente tante esigenze, tante richieste. Infatti quello che ti vorrei chiedere, se riesci a fare un po' un quadro di quali attività vengono proposte all'interno della casa di quartiere Gavoglio.
Quanto tempo hai?
Quanto vuoi, non me ne vado più.
Ma allora, ci sono diverse tipologie di attività. Alcune te l'ho già citate, sono quelle a calendario. Il classico calendario settimanale dal lunedì al sabato, dove c'è, non so, un giorno yoga, un giorno qigong, un giorno giochi da tavolo, un giorno c'è l'inglese, un giorno ci sono i laboratori per i bambini, il dopo scuola del sabato mattina dell'associazione genitori, quindi la classica attività in cui vai dalle alle e ti fai quella cosa lì. C'è un uso particolare della casa di quartiere in collaborazione col centro di salute mentale, distretto
sì.
11 di ASL 3, in cui quelli che loro chiamano utenti esperti, che sono pazienti della salute mentale, invece di fare attività al centro diurno, loro hanno delle competenze, delle passioni, qualcosa da condividere con gli altri e lo vengono a fare qui, da diverse parti della città. E quindi c'è adesso un gruppo che fa conversazione d'inglese, fino all'anno scorso c'era un gruppo di Qigong e poi ce ne saranno altri. E questo è un uso in autonomia degli spazi di casa di quartiere che non è aperto al pubblico, quindi è un gruppo interno, piccolo, spazio sicuro, accogliente, dove loro sperimentano autonomia, relazioni, un altro spazio che non è caratterizzato come spazio sanitario, questa è un'altra tipologia. Poi c'è molto uso informale, per esempio nella biblioteca ci sono sia attività organizzate, quindi non so, la scuola, le classi vengono qui, vi offriamo le letture, i laboratori, oppure semplicemente c'è una porta aperta e quindi i bambini si buttano dentro perché è bella, colorata, come dicevi tu, c'è l'effetto wow
certo,
quando entri.
Certo.
Abbiamo investito molto sulla bellezza della biblioteca, in modo che proprio ti tira dentro.
Ma io penso che per costruire bellezza bisogna avere bellezza intorno, perché aiuta, non so come dire. Dico sempre che queste attività sono un po' lo slogan di Lapsus, no? L'associazione che si occupa dei patti di collaborazione, quello di dire costruttori di bellezza. E penso che nel nostro lavoro sia fondamentale. Assolutamente.
E poi senti, ti dico se vuoi ancora qualche altra tipologia di attività. Ci sono poi tanti eventi e attività organizzati dalle nostre associazioni associate, quindi non so, le attività di Legambiente, le attività di Sarabanda, Circonnavigando, che una volta all'anno porta qui il pre Circonnavigando con un bellissimo laboratorio di giocoleria, oppure degli eventi. Noi portiamo attività Erasmus, quindi spesso qua si sente parlare inglese.
Quindi lavorate anche con l'università, gli studenti? Avete...
No, sono Erasmus giovani, okay. Erasmus educazione degli adulti, quindi okay. Non il vecchio Erasmus, quello che era solo università.
Sì, sì.
Lavoriamo o con youth workers, quindi animatori socioeducativi da tutto il mondo, o con operatori dell'educazione degli adulti che vengono qua. E quindi può capitare che il signor Nino di 93 anni che sta a prendere il sole sulle panchine, ogni mese o ogni tre mesi veda passare il gruppone di persone che parlano inglese e ci chiede, ma loro da dove vengono? Oppure viene il gruppo dal Giappone, da Shibuya o da Kyoto a studiare la casa del quartiere, a studiare l'ex caserma.
Cosa ti hanno detto i giapponesi quando sono venuti?
Che wow!
Immagino!
Wow, anche immagino. Loro! Sono venuti apposta da Kyoto tramite...
Caspita.
Un nostro amico, Yosuke, che abita tra Roma e Tokyo, e lui porta in giro questi gruppi a vedere le esperienze di casa del quartiere, e dovrebbe nascere una gemella a Shibuya, a Tokyo, di Casa Gavoglio.
Quindi un gemellaggio, lagaccio Tokyo.
Sì. Poi ci sono le attività informali, quindi le cene di quartiere, ci sono... attività spontanee, ci sono vari usi della casa di quartiere, ognuno si trova il suo.
Direi che c'è l'imbarazzo della scelta, sì. Insomma, assolutamente. Chiaramente si vedono un sacco di libri presenti all'interno della casa di quartiere, conoscendoti non mi stupisco, perché so della tua formazione, insomma, storica, proprio dell'utilizzo del libro come strumento pedagogico, non so se è corretto dire così, ma
sì.
Mi viene da dire così perché assolutamente io ricordo anche i corsi di formazione a cui ho partecipato condotti da te, veramente molto belli.
Tanti anni
Vabbè, però ti ancora ricordo adesso, quindi assolutamente. E quello che ti chiedevo è come lo utilizzi questo strumento all'interno di una casa di quartiere, perché non è scontato. Io a memoria, magari sbaglio, ma a Torino qualcuna l'ho visitata di casa di quartiere, ma questa peculiarità forse non è così frequente. Oppure sì?
Ma no, la biblioteca è una mia passione e parte del mio lavoro, al punto che per esempio il primo giorno in cui ho avuto le chiavi di Casa del Quartiere, a luglio del 2015, la prima azione che ho fatto è stata quella di stendere un telo per terra con un cestino di libri e andarmi a cercare i bambini per strada, perché chiaramente questo posto non esisteva. Quindi, come il pifferaio di Hamelin, sono andata con i libri sotto braccio in giro per Via del Lagaccio, mi sono portata un po' di bambini sul tappeto e la prima cosa che ho fatto è stato raccontare delle storie con loro. Sulle storie, sulla biblioteca, sui laboratori è nato molto, perché per esempio l'associazione genitori, che adesso Filo, che fa il dopo scuola, gli eventi, le feste, è nata da un gruppo di genitori che portavano i bambini a fare laboratori di lettura, quindi che si sono conosciute tutte insieme, poi sono diventate amiche e poi hanno deciso di fondare un'associazione. Qui, rispetto al mio passato, non so, alla di amici, sono nelle scuole dove era normale, naturale per un genitore portare i bambini in biblioteca, tante persone sono lontane dall'esperienza della lettura, quindi
Certo.
pochi bambini hanno libri a casa e per questo è particolarmente importante avere una biblioteca qui, dove magari questi libri bellissimi, i silent book, gli albi senza parole,
Certo,
che sono meravigliosi, nessuno l'ha mai visti, ma spesso neanche gli adulti l'hanno mai
no,
visto.
No, assolutamente.
Quindi
assolutamente.
L'idea di creare una biblioteca in un quartiere dove poche persone leggono era proprio la scommessa del la facciamo diventare il cuore della casa del quartiere.
Certo, poche persone leggono e mi viene da dire che tu proponi tanti diversi modi di lettura, anche di non lettura, che lettura diventano, come dire, l'immagine, il suono, la parola.
Sì.
Poi tu riesci a combinare molto bene anche insomma il segno grafico, che sono tutta una serie di aspetti che incidono veramente tanto. Vabbè, ti faccio una domanda interessata, come puoi immaginare, sulla dimensione digitale invece. In qualche misura c'è qualche tipo di attività qua sul digitale, sulla media education. Io questo te lo chiedo perché chiaramente credo che la dimensione analogica sia importantissima, però comunque noi viviamo in una società, in un mondo, come dice Floridi on life, no? Di fatto, ne so.
Sì.
E volevo capire se questa dimensione in qualche misura viene toccata qua oppure si preferisce mantenere.
Bella domanda, stimolante. Noi fino adesso abbiamo fatto con le energie che abbiamo a disposizione, che non sono tantissime, appunto per tenere insieme tutto il progetto, dobbiamo scegliere. Quindi abbiamo fatto tanti progetti di contrasto alla povertà educativa, ma con strumenti analogici, come dici tu, quindi libri e relazioni. Sul digitale abbiamo lavorato sugli anziani, over 70.
Ah.
Facendo alfabetizzazione digitale in collaborazione con Unihauser. Quindi avevamo queste persone con il cellulare regalato dai figli o dai nipoti, chiuso nella scatola, e sono passati da quello al mandarsi gli auguri su WhatsApp, sapere usare lo speed, sapere
come cose importanti,
come ci si connette. Sui bambini e sui ragazzi fino adesso non abbiamo ancora avuto competenze e energie per lavorarci, però è una cosa assolutamente prioritaria e fondamentale.
Senti, tornando un po' al rapporto con il territorio, quando è che tu ricordi proprio che si è parlato di progetto di comunità, o meglio, la dico meglio, di sviluppo di comunità, quindi in qualche misura il territorio ha percepito questo salto? Perché secondo me nel momento in cui si parla di sviluppo di comunità, tu hai anche citato Danilo Dolci, che chiaramente è un faro, un gigante, vuol dire in qualche misura che le persone iniziano a prendere consapevolezza del loro essere cittadini, del potersi esprimere, di dichiarare i loro bisogni, insomma, anche di mettere a disposizione i propri saperi.
Allora, secondo me dopo il 2020, dopo il lockdown, tu tieni conto che la gestione 2020 è iniziata il primo settembre e
c'è stato
poi di nuovo una seconda chiusura. Quello è stato il momento in cui ho sentito un cambio di passo, nel senso le persone hanno percepito che questo posto poteva essere qualcos'altro rispetto a un prima che era un po' ingessato, un po' antico, diciamo, come modo di intendere lo spazio pubblico. E tante persone, fai conto, quando facevamo i lavori qua, ogni tanto arrivava qualcuno con la mascherina dicendo: avete bisogno di una mano? E si buttava dentro a raschiettare un muro, a mettere a posto il giardino. Quindi c'era molta voglia, anche per il fatto di essere stati tanto tempo senza
certo,
relazioni e
certo,
socialità,
certo,
di dire: boh, dai, c'è un posto nuovo e ci metto le mani, faccio il mio. Il fatto, secondo me, di pensare lo spazio pubblico come uno spazio aperto e non completamente organizzato, quindi con la possibilità da parte delle persone di metterci qualcosa di loro, può essere un motore, nel senso che non stai organizzando tutto tu, non stai riempiendo tutto lo spazio, ma stai in ascolto, tieni una porta aperta. I social in questo aiutano molto, ho notato.
Assolutamente.
Quindi la presenza
e la dimensione della community, no? Perché poi l'obiettivo della community è la comunità, e quando tu mi raccontavi un po' mi veniva in mente il discorso anche degli anziani, cioè usare WhatsApp sembra una cosa da niente, ma in realtà può diventare veramente uno strumento di aggancio relazionale molto forte, che da solo può anche essere limitante, ma
certo.
allargato, e da come tu me lo spieghi mi sembra che è vero che non avete affrontato proprio in profondità la dimensione digitale, ma insomma in qualche modo avete utilizzato...
Tante persone ci seguono, c'è un mix, per esempio quando sono qua, magari in giardino, che sto facendo giardinaggio, che
io
è una
ad esempio
delle mie
sono di quelli che mi segue molto sui social, che...
Per esempio le persone, anche persone di una certa età, quindi sopra i 65 anni, queste signore che portano il cane fuori, si fermano a fare due chiacchiere e magari io do per scontato che per promuovere un'attività abbiano bisogno del volantino di carta attaccato al muro, e invece loro sono già nelle chat, sono già nel gruppo, sono già nella pagina.
Poi serve anche il volantino, ma certo.
Certo, cerchiamo di trovare un equilibrio tra le due cose, nel senso che fa molto il passaparola, però la community, come dici tu, di persone che ci seguono sui social sono anche, per esempio, alcuni. Abbiamo fatto un crowdfunding per chiudere i lavori qua della biblioteca e mi ha colpito una signora, mi sembra di Verona, che ha mandato una donazione. Quando abbiamo ringraziata, ha detto: ma io vi seguo sui social, mi sembrava di essere lì. Era così concreto, vedevo le foto del prima, del dopo, la trasformazione, a come esserci stata.
Ma che bello.
E noi, chiaro, abbiamo poche energie da mettere nella comunicazione, perché non abbiamo una persona che faccia solo quello, lo facciamo
Ma ormai siamo noi stessi media, nel senso rappresentiamo il vettore, cioè in qualche modo.
Però mi piacerebbe avere un po' più di
social manager.
Struttura, sì, un po' più di strategia, di pensiero.
E senti, avete una pagina Facebook, con che indirizzo?
La casa nel parco, trattino Casa Gavoglio, Facebook e Instagram, sì.
Ok. E invece se qualcuno volesse venirti a trovare, se dai due indicazioni stradali in modo che per arrivare qua in questa bellissima casa di quartiere Gavoglio.
Allora, l'indirizzo è via del Lagaccio 41, basta cercare il puntatore, c'è il puntatore di Google, la casa nel parco.
Ok.
È molto facile arrivare anche a piedi,
confermo.
Ho calcolato 10 minuti a piedi dalla metro Principe. Oppure c'è il 54, questo bussino dalla stazione Principe che fa proprio la fermata Caserma Gavoglio, e siamo a due passi dalla stazione, siamo in realtà molto più vicini di quello che le persone pensano. C'è anche il sito della Casa nel Parco, quindi ci sono tanti modi per arrivare, per essere informati, per seguirci.
Bene, senti Lucia, siamo in chiusura. In genere io chiedo di riempire una cassetta degli attrezzi virtuale, no? Ogni volta che finisco un incontro, una chiacchierata pedagogica, chiedo di lasciare qualche strumento che possa essere utile per costruire una comunità educante. A te cosa viene in mente? Cosa ci lasci?
Allora, il telo per terra, quindi il fare spazio, l'uscire dalla casa di quartiere, che è una delle azioni più importanti che facciamo. Anche quando organizziamo qualcosa non stiamo dentro ad aspettare che le persone arrivino, ma usciamo in giardino, nel parco, a catturare le persone. E il fare spazio, per esempio i silent book, i libri che non hanno testo, come si leggono? Non si leggono, si mostrano le immagini, si può leggere anche in silenzio, quindi le persone possono vedere nella storia tutto quello che vogliono vedere. Quindi fare spazio, non occuparlo tutto, ma lasciarlo libero, anche in attesa.
Bene, ti ringrazio molto Lucia di questa chiacchierata e grazie, perché insomma è stato fatto veramente un gran lavoro. Grazie ancora.
Grazie a te.
Connessione Educanti esce ogni martedì sulla tua app di podcast preferita o sul mio sito edumedia.it. E se ti va, per far crescere il progetto, lasciami una recensione o un suggerimento. E non dimenticare di iscriverti per rimanere in contatto. Ti aspetto!